Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti. Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
E io sono Ace ed il podcast di oggi è il terzo della nostra serie Press Play on Tape.
Questa serie di editoriali è dedicata all'analisi e alle considerazioni su tutto ciò che ha a che fare con la musica nei videogiochi.
Ma noi ovviamente siamo solo dei videogiocatori, per questo abbiamo invitato Kay the Pianist, Paolo Bertolotto, che è un pianista, un content creator e produttore musicale che ci darà una mano a districarci in questo mondo. Benvenuti di nuovo Paolo.
Ciao a tutti, grazie.
Bene, bene, bene. Di cosa parliamo oggi? Abbiamo parlato di quello che è il segnale iniziale fino a quando si arriva a definire delle note, qualcosa che comincia ad assomigliare alla musica. Abbiamo fatto l'evoluzione per quanto riguarda il lato PC, il lato DOS e anche Amiga in un certo senso, con quelli che sono gli strumenti musicali che vengono riprodotti in maniera digitale. In questo episodio vediamo allora l'evoluzione invece che c'è nelle console e anche quello che è definito l'album, il fatto che cominciano a uscire delle colonne sonore vere e proprie con decine e decine di tracce all'interno dello stesso gioco. Uno, perché c'è spazio, ma due, perché c'è voglia di sottolineare determinate note, scusate il gioco di parole, all'interno dell'intera storia.
E questo lo avevamo anche già citato nell'episodio precedente con la citazione del sistema iMuse usato in Monkey Island. Qui potremmo già partire con l'esempio di Banjo-Kazooie, giusto Paolo? Che ricalca in un certo senso il sistema iMuse.
Sì, esattamente. Banjo-Kazooie, tra l'altro, è un titolo veramente molto interessante. Lato musicale, in cui i due protagonisti, muovendosi nell'overworld, quindi nel mondo principale, in base a dove si trovano, la musica cambierà di conseguenza. Ad esempio, se ci avviciniamo verso la zona della spiaggia piratesca, entrerà una fisarmonica appunto a sottolineare lo stile della musica. Mentre se ci avviciniamo verso la parte più stregata, iniziamo a sentire un tema molto più spettrale, molto più spaventoso.
Molto molto interessante questo cambio, primo cambio effettivamente su un gioco che è per console. Ovviamente Banjo-Kazooie non è Super Nintendo, ma è già una buona evoluzione. Tornando invece a quello che è Super Nintendo, vediamo l'evoluzione che c'è dal NES, dove avevi la limitazione, ne abbiamo parlato, delle quattro tracce, quindi le tre musicali più la quarta che era la ritmica, i suoni insomma che potevi mettere di sottofondo. Nel Super Nintendo non c'è più questa limitazione, si aprono le porte per musiche molto più complesse e come non citare i Final Fantasy ad esempio. Dal tema principale che abbiamo sentito nella prima puntata, qua lo rivediamo reinterpretato in tutti i titoli che sono usciti per Super Nintendo, ma non solo il tema principale, c'è tantissima altra musica, vero?
Sì, esattamente, e finalmente, come dicevi tu, il Super Nintendo monta un chip che permette molta molta più libertà di audio e molti strumenti contemporaneamente. Un esempio incredibile è Final Fantasy VI, che attualmente è al Guinness della musica videoludica più lunga mai composto. Il tema della battaglia finale e il tema conclusivo, i quali durano hanno bellezze di 17 e 21 minuti ciascuno. Ai tempi era qualcosa di incredibile. E la particolarità è che, siccome Super Nintendo non può gestire tanti strumenti, decine e decine di strumenti, come si possono sentire in ciascuno di questi brani, durante le diverse sezioni di un certo brano venivano attivati alcuni nuovi strumenti, disattivati altri, per dare una specie di effetto che il Super Nintendo potesse gestire così tanti strumenti contemporaneamente. Quindi una cosa tecnologicamente sì, molto interessante.
Sì, è una specie di illusione auditoria, come effettivamente si fa anche nella beatbox, mi viene in mente, che c'hai qualcosa del genere, sei un'unica persona a fare musica e pian piano togli alcuni suoni perché tanto nell'orecchio uno continua a sentirli lo stesso, anche se effettivamente non li stai riproducendo. A proposito di Final Fantasy VI, ci tengo a citare anche un altro momento, secondo me fondamentale e bellissimo dal punto di vista musicale, che è l'opera. La scena dell'opera, dove hai l'orchestra che va a suonare e soprattutto la cantante che canta, ma effettivamente non ci sono parole, non è un sample, ma è una melodia suonata, credo, da un qualcosa che assomiglia a un violino, praticamente. Ma il modo con cui è costruito quella melodia, con le parole che appaiono a schermo, uno può leggere e sentire effettivamente la canzone leggendo le parole. Molto interessante, perché è un momento molto struggente, molto toccante di quel gioco, è un po' la scena madre del gioco e l'ho apprezzata tantissimo, e si vede tanto il passo in avanti che c'ha il Super Nintendo. Con Final Fantasy, ma non solo, ad esempio, se citiamo un'altra colonna sonora, saltando un po' più avanti, con Chrono Trigger, che è uno dei miei giochi preferiti, che ha una colonna sonora incredibile, che è stata, continua a vendere effettivamente il CD della colonna sonora in vinile in tantissime versioni, perché è veramente fantastico anche quello, no?
Quindi tanti temi memorabili per Super Nintendo che sono possibili grazie alla tecnologia che viene integrata nel Super Nintendo. Un altro esempio è il Donkey Kong Country con la Sticker Brush Symphony e l'Aquatic Ambience, che danno proprio l'idea e il tema dei vari livelli, che comunque sono rimasti capisaldi. Cioè, sentendo queste canzoni, ovviamente la memoria va subito al titolo, quindi riconoscibilissime.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
Facendo il passo ancora più avanti con le generazioni successive e ritornando nuovamente sui Final Fantasy con le versioni per la PlayStation 1, ad esempio Final Fantasy 7 ha un'altra aggiunta, un'altra piccola evoluzione. C'è sì la strumentazione orchestrale, in questo caso abbiamo comunque più spazio e più possibilità, ma in questo caso vengono anche inserite altre aggiunte, giusto?
Nella celeberrima battaglia finale contro Sephiroth possiamo sentire una musica orchestrale molto drammatica, molto potente, e un momento che ha colpito, che è impresso nella memoria tantissimi giocatori, specialmente dell'epoca, è quando entra il coro.
Thank you.
in cui possiamo sentire dei sample registrati appunto da un coro reale unirsi alla perfezione con la musica MIDI che genera la PlayStation 1 in tempo reale.
Questa cosa succede nei JRPG, ma succede anche negli RPG occidentali in un certo senso, e qua si contrappone un po' la musica e viene sottolineata soprattutto la musica in questi generi. Comincia un po' a collegarsi ai generi, perché si tratta di giochi che devono raccontare una storia e quindi la musica serve a raccontare una determinata storia con una determinata narrativa, piuttosto che a quei giochi arcade che abbiamo visto una volta, o anche i beat'em up ad esempio, se si parla ancora appunto di arcade e di sala giochi, dove la musica era semplicemente per darti l'emozione del momento. Il beat'em up è fatto per caricarti di energia, lo sparatutto, shoot'em up con la navicella spaziale per darti l'idea di essere perso nello spazio contro dei mostri, degli alieni, e quindi lì è più una cosa legata proprio all'emozione. Qua invece è legata alla narrativa, a raccontare storie, no?
Esatto, e la musica diventa parte integrante dell'esperienza, quindi descrive l'atmosfera, descrive l'ambiente in cui ci troviamo. Un altro esempio famosissimo è Castlevania e Symphony of the Night, in cui abbiamo questa musica barocca con archi, con clavicembalo, che tutti assieme aggiungono altro dettaglio, altra immersione in questo castello maledetto.
E la musica che ci accompagna e che fa risaltare il tema del gioco ha un'ulteriore evoluzione in Legend of Zelda Ocarina of Time, dove il tema, le musiche ci accompagnano e variano durante tutto il gioco. Non c'è più tanto la diversità, lo stacco tra un tema e l'altro, ma la musica diventa compagno del giocatore e del gameplay, con l'uso del cambio di musica dinamico, quindi in base a cosa faremo e dove ci troveremo e in che momento del gioco saremo, e la musica cambia a delineare esattamente e far immergere ancora di più il giocatore.
Inoltre c'è una particolarità in Zelda Ocarina of Time, ovvero il tema del mondo. Se lo sentiamo per un po' di tempo, vediamo che in realtà non inizia e finisce nello stesso modo, ovvero è formato da tanti piccoli blocchi di temi che si susseguono in maniera randomica.
Molto interessante, tra l'altro, a proposito, sottolineo questa cosa qua molto interessante di Zelda Ocarina of Time. Su YouTube io ho sentito una versione di tutta la colonna sonora suonata insieme in maniera progressive, quindi progressive rock, e si vede come non c'è soluzione di continuità, se uno vuole, tra un pezzo e l'altro della colonna sonora di questo gioco. E un'altra cosa che sottolineo di Ocarina of Time, un po' ne abbiamo parlato nell'episodio dedicato alla fine della scorsa stagione, ma il fatto che vai ad associare in questo caso lo strumento dell'ocarina a Link, l'arpa a quello che sarà Sheik e il pianoforte al cattivo di turno, a Ganondorf, secondo me è un altro modo per sottolineare, perché quando senti il pianoforte nelle musiche più inquietanti verso la fine del gioco, vuol dire che ti stai avvicinando veramente al proprietario del pianoforte, al cattivo, no?
È un po' come se noi, avvicinandoci al cattivo, comunque a un mostro, sentissimo in lontananza il suo ruggito, i suoi passi. Quindi è un qualcosa che inconsciamente non ci diamo noi magari attenzione, non ci fermiamo noi a dire adesso ascolto per sentire se mi sto avvicinando, ma è una cosa che viene naturale nel gioco, è in sottofondo sì, ma diventa importantissimo, e quindi un altro indizio, un altro aiuto che il gioco ti dà inconsciamente.
Sì, tornando prima anche su Castlevania di Symphony of the Night, se vi ricordate nel primo episodio di questa rubrica abbiamo parlato di Castlevania con una musica particolare, e qua viene bello analizzare tutta la serie di Castlevania per vedere come la musica cambia tra un titolo e l'altro, ed essendo una serie, una saga di giochi che sono ambientati in diversi periodi storici, si vede un po' come la musica sia barocca in un periodo, sia un pochino più moderna in un altro, a seconda dell'anno in cui è ambientato il gioco.
Invece vediamo ancora Majora's Mask Musk, ovvero un cambio di tono generale, ma anche lato musica, che ha colpito i fan di vecchia data di Link. Qui possiamo trovare la musica ma anche il tema dell'Overworld, che ricorda sempre quello di Ocarina of Time, ma stavolta diventa molto più inquietante, con alcune percussioni che rendono il tutto simile a prima ma molto più dark, molto più scuro. Della colonna sonora di Majora's Mask è anche molto famosa quella dello Stone Tower Temple, che è stata definita una tra le musiche più inquietanti della saga di Zelda.
Sì, quindi un modo per togliere la musica, in questo caso avere un pochino più di silenzio, meno musica e più suoni che danno inquietudine, che è un po' il tema generale del gioco, no? Il lato è come se fosse un lato malvagio di Ocarina of Time. Ocarina of Time avevi questa apertura grande al 3D, il primo gioco in 3D e tutto quanto. Majora's Mask ti fa vedere un lato parecchio diverso, proprio perché c'è una luna che sta cadendo sul pianeta, quindi il tema è molto pesante.
La potenza quindi della musica, della composizione, sia aggiungendo ma anche togliendo suoni, e lo vediamo ancora nei giochi di oggi, come per esempio la serie di Dark Souls, giochi che hanno musica veramente minimale e che si ispirano molto all'ambientazione, ai suoni, ma d'altra parte anche giochi che invece mantengono lo spirito che con la musica si può creare un mondo. E parlando di modernità, che noi stiamo procedendo sempre più avanti, introduciamo quello che parleremo nel prossimo episodio, perché fino adesso abbiamo parlato di programmazione di note, di simulazione, di sintetizzazione. Da qui in poi invece si arriverà proprio a usare le vere orchestre, i cui brani verranno proprio inseriti nel gioco, quindi non c'è più una conversione, una creazione, quanto più una conversione di brani reali.
Quindi rimanete collegati per quanto riguarda questa serie Press Play on Tape. Noi ringraziamo ancora Paolo per averci aiutato a scrivere anche questo editoriale, grazie.
E grazie a voi.
E dove ti possiamo trovare, che così possiamo ascoltare un po' di musica, questa volta fatta con strumenti reali?
Potete trovarmi scrivendo Kay the Pianist, scritto K-A-Y, e su Spotify e su YouTube. E se vi interessa in particolare, avevo creato una serie di 3 video, in totale di 1 ora, di musica della saga di Legend of Zelda con strumenti reali. Ho anche la trascrizione per pianoforte e cantanti lirici dell'opera di Final Fantasy VI, oppure il tema sempre finale di Final Fantasy VI totalmente con strumenti reali.
Perfetto, quindi andate pure sui link che troverete nella descrizione di questa puntata per conoscere e ascoltarvi qualcosa di più di musica, oltre ai sample che avevamo fatto sentire in questo episodio.
Noi ti ringraziamo nuovamente, e invece a voi pubblico diamo appuntamento al prossimo episodio di Press Play on Tape.